State per ascoltare A Tre Bile, stagione 1, episodio 7.
Titolo: Un ballo col diavolo.
So sweet.
E bentornati su A Tre Bile, il salotto virtuale dove ogni tanto balliamo col diavolo. Con me, mentre ascolto la musica di Demi Lovato, c'è Erika. Ciao Erika.
Ciao.
E io sono Jasmine, sempre... E devo smetterla di parlare come se fossi in un centralino erotico. Allora Erika, come ti senti?
Pronta. A proposito, voglio iniziare con una precisazione, con un piccolo disclaimer. Questa puntata affronterà argomenti molto pesanti. Tratteremo della storia ovviamente di Demi Lovato e toccheremo aree come la dipendenza da alcol, droghe e altre sostanze. Tratteremo la difficoltà del rapporto con se stessi. Faremo riferimento ai disturbi alimentari e tratteremo di violenza sessuale, violenza sulla persona, violenza anche su se stessi.
Mi inserisco per arricchire questo disclaimer. Ovviamente non sarà l'intera puntata incentrata nel dettaglio su ognuna delle cose che abbiamo detto, perché non vogliamo né distruggere noi stessi a parlare né te che ascolti. Quindi sì, faremo cenno anche alla violenza, perché non so se lo sapete, ma è il mese della sensibilizzazione sulla violenza sessuale, quindi abbiamo detto accogliamo questo aprile e diamo un attimo di informazione. Questi sono tutti argomenti che verranno frammentati, alcune cose verranno unicamente accennate in questa puntata e poi nella prossima ripresa, quindi il prossimo lunedì. Altra cosa, Demi Lovato, se non lo sapete, Dancing with the Devil è il titolo del nuovo album e anche della nuova serie documentario di 4 episodi che appunto Demi Lovato ha fatto per raccontare la sua esperienza. Su cosa? E ora ve lo diciamo.
Per chi non lo sapesse, nel luglio 2018, infatti, Demi Lovato viene ricoverata in ospedale a seguito di un'overdose da oppioidi. Un'overdose che le causa un infarto, 3 ictus con danni permanenti, un danno cerebrale, dei punti ciechi alla vista, motivo per cui non è più abilitata, insomma, a guidare delle autovetture.
Insomma, è stata abbastanza pesante e va sottolineato come Demi Lovato comunque abbia avuto già molti problemi in passato riguardo le sue dipendenze, ma è molto giovane. Demi Lovato, se non sbaglio, dimmi se dico una sciocchezza, dovrebbe avere 27?
No, ne ha 28 e
28,
te lo dico.
Perdonatemi, ho saltato un compleanno.
E lo specifico perché lei e i suoi amici proprio nel documentario hanno specificato di aver festeggiato il 28esimo anno con molta gioia, perché aveva superato, insomma, la famosa soglia dei 27enni artisti che vengono di solito a mancare prima ovviamente del compimento del 28esimo anno, quindi lei ha superato, diciamo, quella spada di Damocle.
E questo dovrebbe fare un attimo capire a noi tutti che ascoltiamo, se ci riflettiamo, i 27 anni, 28 i 30, si è ancora molto giovani in una aspettativa di vita media tra gli 80 e i 90, quindi già così giovani si è sorpresi di arrivare oltre i 27 e loro erano molto alla yuhu, anche questa è fatta, come se fosse un po' come i 21 anni in cui sei pseudo maggiorenne in America, come se fosse normalissimo.
Ma perché in effetti lei è morta e l'hanno dovuta rianimare, quindi superare quello scoglio per una persona che ha sofferto di così grandi dipendenze, di così grandi problemi e che spesso e volentieri è entrata in spirali molto pericolose per la sua salute, è un traguardo ragguardevole. Cioè molti, probabilmente i suoi stessi amici, temevano che non avrebbe superato la soglia dei 27 anni, questa specie di maledizione che grava su alcuni artisti, e fortunatamente ce l'ha fatta, ma non senza conseguenze.
Ma andando un attimo sullo specifico, quando qualcosa viene considerata dipendenza, addiction, perché mi piace sempre mettere un attimo di internazionalità, e cos'è precisamente la dipendenza? Ora, se uno deve fare il pippone scientifico, che non è proprio il nostro stile, ma per introdurre, una persona con una dipendenza usa una sostanza o ha una serie di comportamenti che gli danno questa sorta di sensazioni di liberazione, di rilascio. Avete presente quando hai bisogno di lasciarti andare, no? Un po' come quando ti immergi nell'acqua per rilassarti, oppure per l'effetto opposto, cioè lo svegliare il cervello, quell'attenzione, la reattività, perché devi essere concentrato, focus e queste cose qua. Ammira una di queste due tramite sostanze o una serie di comportamenti cronici ripetuti che ovviamente danneggiano la tua mente e il tuo corpo, formano il sistema della dipendenza. Quindi non si parla necessariamente di alcol e di droghe, c'è uno spettro molto ampio.
Sì, c'è anche la dipendenza da cibo, la dipendenza sessuale, si tratta in sostanza di dipendenza da tutte quelle sostanze, genericamente intese, che hanno un effetto oppiaceo sul cervello, cioè che permettono al cervello di rilasciare delle sostanze che non si hanno in condizioni di normalità. Questo può essere dovuto a tantissimi motivi, può essere dovuto a dei problemi di salute mentale, può essere dovuto a delle difficoltà, a un momento molto buio che si sta attraversando, e non è un caso che spesso e volentieri le persone affette da disturbi mentali abbiano o siano sul punto o rischino di sviluppare una dipendenza, a volte la sviluppano.
Infatti, per esempio, in Italia si è discusso per molto tempo solo di determinati tipi di dipendenza. Per esempio fece scalpore, se non sbaglio cominciò 3 anni fa i servizi nei telegiornali, in programmi come Le Iene, sullo scommettere, quindi slot machine e compagnia. Quello è un tipo di dipendenza, perché? Perché si ha quell'adrenalina, no? Che va al cervello davanti alla possibilità, un po' come quando, lo so che sembrerà uno strano paragone, ma secondo me è eccezionale, quando si ha il trasporto emotivo a livello sessuale all'idea di venire scoperti, no? Quando c'è il rischio, o come quando si vuole guidare in maniera molto efferata e pericolosa perché c'è il rischio dell'incidente. È irrazionale, però lo fai perché vuoi quella frenesia. Ecco, però non c'è solo quella, c'è anche la dipendenza da internet, per esempio, no? Dipendenza da internet che ammetto che io ho avuto e che ora so gestire veramente molto meglio, perché non so effettivamente fin dove si supera la dipendenza, la si gestisce credo a un certo punto, poi dipende da persona a persona in realtà, ma nel mio caso la gestisco perché era il mio safe space, quel senso di potenza perché sai fare le cose, hai quelle poche attività online dove riesci, e soprattutto distensivo perché, lo sappiamo ragazzi, su internet puoi fare un po' di tutto.
Ti permette soprattutto, dico l'internet ma in generale qualsiasi forma di dipendenza, di creare un ambiente in cui tu sei al sicuro, un ambiente in cui tu puoi dominare, puoi controllare, un ambiente che non ti sopraffà come invece succede col resto della vita. Nel caso ad esempio del mondo online ti crea appunto quel safe space che magari è diverso e che non hai nella realtà. Nel caso dell'alcol, io soffro di disturbi mentali, ho fatto il cosiddetto
coming out, è un termine un po' improprio ma ci sta,
sì, per rubarlo agli amici della comunità LGBTQ+, ho avuto un periodo in cui la grande sofferenza derivante da questi disturbi mentali, che prima non curavo e poi stavo iniziando a curare perché ero appena andata in terapia, mi portava ad abusare dell'alcol. Il motivo per cui ne abusavo è che stavo così male quando ero nella realtà di tutti i giorni, che l'unico modo in cui mi sembrava, uno, di avere un sollievo proprio a livello psicologico ed emotivo, due, mi sembrava di ritornare la vecchia me, quella che non era sempre triste, quella che non era sempre giù di morale, quella che non era sempre in ansia, magari soltanto quando bevevo. E io ricordo con esattezza l'ultimo giorno, una delle ultime volte che ho capito perfettamente quello che mi diceva la mia psicoterapeuta, e cioè che stavo utilizzando l'alcol per spegnere il mio dolore, che è stato l'Halloween, credo 2018, se non erro. Ho bevuto per Halloween e ho riso tantissimo, come non ridevo da non so quanto tempo, perché avevo ovviamente la depressione, ero caduta in depressione per i sintomi di un altro disturbo, che è il mio disturbo diciamo portante, e mi ricordo di aver pensato: diamine, solo nel momento in cui l'alcol è in circolo io riesco ad essere felice e mi sento me. Quindi poi inizia, in qualche modo si ingenera questo meccanismo per cui tu vuoi ritornare ad essere la te senza i disturbi, senza i sintomi dei disturbi, ma è soltanto una cosa passeggera e spesso e volentieri anche deleteria, perché quando poi ritorni alla tua realtà caschi ancora più rovinosamente. Come quando sali per sentire l'adrenalina, però più in alto il piedistallo più la caduta è dolorosa.
Il rapporto con se stessi è cruciale quando si parla di salute mentale, e c'è una cosa che voglio sottolineare come sia associata un po' a tutti i disturbi mentali, voglio usare, non soltanto alla dipendenza, cioè uno, il rifiuto della problematica, in questo caso della dipendenza, ma in generale potrebbe essere di una qualunque diagnosi, il rifiuto dell'assistenza, cioè magari quando il terapeuta, la figura di riferimento, e assegna un titolo a quel dolore che ti sta sulle spalle, sul groppone, molto spesso la reazione di impatto, almeno nel mio caso, ma so che è molto comune, quindi Erika fermami se secondo te sto sbagliando o se hai altre idee, quella del dire: ok, ora lo so, non ho bisogno di te, perché ora che lo so, mi gestisco. Questa ossessione del controllo, no? Devo essere io ad avere le redini di me stessa, che è assolutamente lecito e umano, ed è quello che spero in futuro di riuscire a fare, ma è ovvio che nel momento in cui cadi, ci sta che hai bisogno di una mano per risollevarti. Quella del risollevarti da sola diventa un traguardo che molto spesso uno punta come immediato, no? Il traguardo subito dopo che sei caduto. In realtà, quando si soffre di un disturbo mentale, hai bisogno di un'assistenza, quello che dovresti fare è capire che a volte devi semplicemente chiedere aiuto e farti un attimo supportare prima di rialzarti sulle tue gambine. Con la dipendenza, scusate la mia voce che ogni tanto va via, è la primavera. Questa cosa di cui Demi Lovato parla, davanti alla sua prima diagnosi erronea, ha deciso di riprendere il controllo di se stessa da sola, molto alla signor medico, hai sbagliato, ci penso io, facendo tutta una serie di scelte efferate che in realtà l'hanno portata a riabbracciare esattamente la serie di comportamenti nocivi. Ecco, secondo te questa cosa qui, sei d'accordo o non sei d'accordo? Cosa ne pensi di questa ricadere ma comunque rifiutare l'assistenza, dipendenza o meno che sia?
Parlando proprio della docuserie, una cosa che io voglio dire e in cui mi rispecchio tantissimo è che Demi Lovato ha spiegato che il suo ricadere nella dipendenza è proprio, come dicevi tu, dipeso anche da un bisogno di controllo. Un bisogno di controllo che per molto tempo le è stato tolto, perché non penso che lo sappiate, ma non lo sapevo neanch'io prima di vedere la docuserie. Lei per anni è stata, diciamo, sotto il controllo completo del suo team. Il suo team sceglieva che cosa dovesse mangiare, che cosa no. Stabiliva che nessuno attorno a lei, amici, assistenti, chiunque lavorasse intorno a lei, poteva mangiare o addirittura solo presentare determinati cibi. Aveva una routine di allenamento estremamente ferma. Non poteva bere, ovviamente non poteva consumare sostanze, cioè lei era completamente sotto il controllo di un team, e il controllo era tale che perfino per il suo compleanno lei non ha mai mangiato delle torte. Cioè, una cosa che mi è rimasta impressa, che per un suo compleanno lei non aveva una torta con il pan di Spagna, la crema, insomma tutte le leccornie che si hanno di solito in una torta, ma le fu preparata una torta di anguria, cioè era una torta fatta con l'interno dell'anguria e ricoperta di, non so, una specie di crema fit, light, per evitare che ingrassasse. Quindi lei a un certo punto ha, come detto, ora basta. Dice, come dicevi tu, io so, dopo tanto tempo ho di nuovo il controllo, posso provare. Però tu provi e in realtà ti muove da dentro quella specie di cosa opposta. Per tanto tempo mi hanno così tanto soffocata, un po' da teenager, come se quella parte... Sì, è un po' come se quella parte adolescente uscisse fuori e dicesse: adesso il mondo è mio, lo prendo io e lo controllo come va a me. È solo che non hai gli strumenti, perché in realtà stai male. Nel caso di Demi aveva un disturbo mentale, soffriva appunto di un disturbo alimentare, ha un passato di violenza, e io dicevo poco fa, mi sono rivista molto in questa cosa, perché questa sensazione di dover riavere il controllo facendo qualcosa di sbagliato mi torna molto, e anche nel modo in cui influenza il rapporto con me stessa. Cioè, non so se ti è mai capitato di avere una specie di rifiuto di te tale che l'unico modo per riprendere il controllo è fare qualcosa di sbagliato per te. A me capita di entrare in certi momenti in una specie di trance in cui penso che mi devo punire e che la punizione deve cancellare il fatto che io sono stata sporca, e ho questa sensazione di volermi punire fisicamente, di volermi fare del male e di flagellarmi per tutto quello che non sono stata capace di fare, per il non avere davvero il controllo e per lasciarlo alla vita, che poi mi travolge perché io non so dire stop qui o avanti qui.
Ne approfitto anche per sottolineare come, e qui parentesi, l'avevamo detto che era una puntata un po' impegnativa. L'autolesionismo come punizione non è necessariamente, ma può essere anche, il tra virgolette classico farsi del male fisico, tagli e altro, graffi. Anche quella del graffiarsi o del punzecchiarsi e lasciarsi dei segni, mordersi, è una cosa che succede, che viene una pratica abbastanza nota.
Io ce l'ho, ad esempio, si chiama, ho scoperto, dermatillomania, ed è il fatto di pizzicarsi la pelle quando si va sotto stress, ed è come se tu, pizzicando la pelle, pelle magari a volte l'attenzione si concentra su dei puntini, su dei brufoli, su delle impurità, tu vuoi pulire te stesso dalla sporcizia che ti senti addosso, in realtà ti fai del male, cioè perché ti lasci delle cicatrici, dei rossori, e più tu stuzzichi la pelle più tu ti stai facendo del male, ed è un male che però tossicamente ti appaga, vuoi quel dolore perché pensi di meritartelo.
Poi ovviamente l'autolesionismo anche lì è uno spettro molto ampio e noi non siamo medici, mi rendo conto che dipende da caso a caso, a persona, ci sono situazioni in cui determinate pratiche che ti portano comunque a afferenza vengono fatte con l'idea non tanto del punirsi ma anche del ritornare con i piedi per terra, vengono chiamate grounding practice, cioè cose che ti riportano a terra, grounding, quando dissoci, cioè che la tua mente è come se ti distaccassi, ti sconnettessi dal tuo corpo, dalla realtà, determinati stimoli come il dolore ti obblighino a ritornare con la testa dove sei, quindi ovviamente ogni caso è diverso, non mi metto a dire che tutte queste reazioni che si hanno sono necessariamente da ricollegare a una punizione, ma per l'argomento che stiamo processando e digerendo piano piano insieme, sì, tu hai parlato dell'alcol, hai parlato anche del appunto il punzecchiarsi, queste cose qua, io nel mio caso invece recentemente, negli ultimi 2-3 mesi, l'avevo capito ma non l'avevo accettato, perché accettare e prendere delle responsabilità non è sempre il massimo, che ho la pratica che consiglio a molti di non prendere ad esempio, del non mangiare, il soffrire la fame come punizione, è un po' un cleansing, presente, no? La gente va a farsi le diete apposta, un po' veg, un po' keto, e beve le sue cosine per ripulirsi, io non mangio. Ora la mia parte del sud è da nonna e mi dice: chi si bestia figlia che stai facendo, non si fa figlia mia. L'altra dice: vabbè dai, ma tanto ormai sei talmente sregolata che lo stimolo della fame non lo hai, quel pasto in meno cosa vuoi che sia il pranzo e la colazione, ma fai gli spuntini un unico pranzo pasto principale. Peccato che io poi su di freddo non mi sappia reggere in piedi, e quindi a quel punto mi metto paura da sola e mi sprono e improvvisamente mi comporto come la persona più responsabile del mondo. Questo è un po' il brutto loop in cui ancora purtroppo ricado.
Capisco bene quello che dici, perché parlando di autolesionismo e del fatto che, come accennavi prima, l'autolesionismo non è quello che si può pensare necessariamente tagliarsi e tutto il resto, ci rientra anche quello assolutamente.
Anche ma non solo.
Esatto. Io ho questa cosa che, in modo molto malato, permettetemi l'uso di questa parola, godo della sensazione di vuoto allo stomaco. Quando io ho la pancia vuota mi sento appagata, anche se non dovrei farlo perché io soffro di gastrite, e star troppo con la pancia vuota mi fa male, ma male nel senso che mi fa venire un tale bruciore che posso anche non riuscire più a stare all'impiedi. Eppure questa forma di punizione che sento di dovermi infliggere, che non mi basta pizzicarmi, che non mi basta costringermi a una depilazione estremamente dolorosa proprio perché mi sto punendo, ogni strappo penso sì è quello che ti meriti, il dolore, c'è anche l'aspetto del ok, non sto mangiando e mi piace sentirmi con la pancia vuota, e se ti fa male perché poi ti viene la gastrite, il dolore è proprio quello che ti meriti, è lì che vogliamo arrivare, al fatto che tu debba soffrire perché è questo che ti meriti.
Questa è la nostra parentesi del rapporto con se stessi. Ovviamente tu che ci ascolti, se magari hai altre testimonianze o domande in merito, ti ricordiamo che andando nei nostri social su Instagram, cercando @atrabile_podcast, ci puoi mandare una DM oppure le mail, perché siamo sofisticate, atrabilepodcast@gmail.com. Ma sviando, abbiamo parlato del rapporto con se stessi, il punire se stessi, ci sono delle similitudini nel caso della depressione, nel caso di qualunque disturbo mentale, la dipendenza, con un'altra casistica abbastanza pesante. Ne abbiamo accennato all'inizio della puntata che aprile è il mese di sensibilizzazione sulla violenza sessuale. Come abbiamo già detto, lo sottolineo, questa puntata verrà spezzata per la pesantezza dei suoi contenuti, per permettere di digerire, questa tendenza al punire se stessi, le decisioni efferate per cercare di riprendere il controllo. Demi Lovato, nel suo documentario, che io vi consiglio assolutamente di andare a vedere perché è meraviglioso, secondo me, proprio ti entra dentro.
È bello perché lei veramente si apre al mondo con un'onestà che non è semplice, cioè dire agli altri che cosa si è affrontato, quali scelte si sono compiute e quale male si è fatto, in primis a se stessi, perché ammette di essersi fatta molto del male, ma anche agli altri, perché chiunque senta parlare di questi argomenti e di quello che una persona si fa e ti ama, soffre necessariamente. Immaginatevi nel caso di Demi Lovato, che viene ritrovata dall'amica sul letto in stato per l'appunto di incoscienza, e che poi viene defibrillata perché praticamente era in arresto cardiaco, quindi immaginate immaginatevi il male che ha fatto agli altri, dicevo è molto coraggioso perché significa aprire le porte di se stessa, o meglio, come direbbe lei, aprire un po' le pagine del suo libro, perché lei si definisce un libro con dei limiti, con dei confini.
I'm an open book with boundaries, è stata la frase.
Sì, perché si sta aprendo, però adesso ha imparato a mettere dei confini e a evitare che le persone entrino dove lei non vuole che entrino, che è una cosa bellissima. Comunque, tornando all'aspetto della violenza di cui parlavi.
Piccola parentesi su quello che hai detto che ci tengo molto a sottolineare. Quando guardate, slash quando guarderete, guarderai questo documentario, una cosa che io ho notato e spero che potrai notare anche tu, è che ci sono molti non detti. Ci sono delle cose che lei ha vissuto e che sta vivendo tuttora, dove lei chiaramente ti dice non vado oltre, non spiegherò questa cosa perché non è il momento o perché non voglio, che è un tipo di comportamento molto sano, il proteggersi in maniera così genuina, che io ti consiglio assolutamente di fare, cioè da prendere proprio d'esempio. Mi ha fatto sentire molto incoraggiata ad avere cura di me. Ma tornando a quello che stavamo dicendo, sì, il punire se stessi nel caso delle vittime di violenza è molto particolare, molto curioso, almeno lo è stato per me nel documentarmi in merito, il notare come tra le decisioni efferate, mi piace come espressione, che le vittime tendono a fare nei confronti del trauma è ricercare il carnefice.
Demi Lovato infatti nel documentario racconta non soltanto di essere stata una prima vittima di violenza sessuale, di aver perso la virginità a causa di una violenza sessuale quando era molto piccina, mi pare che avesse 16 anni, ma racconta che la sera dell'overdose è stata vittima di stupro da parte del suo spaccino, chiamiamolo così, del suo drug dealer, che non soltanto le ha somministrato droghe diverse, diciamo mescolate rispetto a quelle che le aveva detto, ma anche abusato di lei sessualmente, perché poi al pronto soccorso, durante insomma tutte le analisi del caso, sono state ritrovate delle tracce di, per l'appunto, di violenza e di rapporti sessuali. Lei ricorda di aver avuto un rapporto consensuale, poi come molto spesso accade alle vittime di traumi del genere, che spesso e volentieri le vittime di violenza sessuale si disconnettono dal proprio corpo perché è troppo doloroso e magari cancellano una parte di ciò, dice che poi in seguito ha avuto in qualche modo dei flashback in cui ricordava di avere lui sopra di lei e si è detta: io non potevo essere consenziente se ero così drogata da non riuscire a muovermi.
Il nostro cervello, per proteggerci, riesce a fare cose mirabolanti e potentissime. L'amnesia, prendere un ricordo delle emozioni, tapparle, chiuderle e categorizzarle come dimenticato, è una cosa che il cervello tende a fare molto spesso davanti a molti traumi. Il sentirsi disconnessi è una forma alternativa di quello, cioè per difendersi dal dolore non lo senti. Quindi anche a volte questa dissociazione e compagnia, droga o meno che sia, in realtà può succedere spesso. Tipo nel mio caso è successo che subito dopo l'aver subito un episodio un po' violento, il mio cervello, togliamo un po', sono io che sto cercando di smussare la cosa per saperla gestire e dire.
Stavo infatti per intervenire.
No, accettate il fatto che i giasmini tendono a fare molta ironia e sarcasmo purtroppo per riuscire a reggere una conversazione. Voi non lo potete vedere, ma mi sto tipo stropicciando la testa e il cappello per gestirmi mentre parlo.
Vi dico solo che oggi pomeriggio stava dicendo una tale cavolata per sminuire la situazione di cui stavamo parlando che io mi sono alzata e le ho detto: mi sono andata a chiudere in bagno e non ho intenzione di ascoltare il resto della frase e dimenticherò quello che hai detto.
Erika mi vuole molto bene e lo fa per proteggermi, ti voglio bene anch'io. Quindi, risalendo a quello che stavo dicendo, mi è successo che per potermi gestire, per poter reggere quello che stava succedendo attorno a me, un po' nello shock perché non capivo cosa stesse succedendo onestamente, che il tuo cervello è sconvolto quanto te per difenderti da tutto quello che non sai analizzare, non riesci a concepire, ti annulla tutto quello che ti fa male, tipo la mia percezione del dolore, ed è una cosa che qualunque tipo di persona che ha subito o ha vissuto situazioni fisicamente dolorose conosce, anche un incidente d'auto, può succedere che senti il dolore è talmente forte che poi non senti nulla per un tot. È la stessa identica cosa, che sia psicologico o fisico, succede, e in passato io ho scoperto, me lo sono ricordato solo di recente, per la stessa cosa che mi hai detto prima, la memoria che vola, ho scoperto che quando ho riscoperto che quando avevo 13 anni ho ricevuto molestie da uno che aveva più o meno un 35, kind of pedofilia, quindi se mai questa persona stesse ascoltando, fai veramente schifo alla merda. Io l'avevo rimosso, totalmente.
Se ti becco, pur sapendo le conseguenze penali di tutto ciò, io ti uccido.
Erika è giurista, per la cronaca, quindi she knows. Ma comunque, sì, insomma, una cosa che per fortuna non si è mai conclamata, è stato un faccio sentire inerme, ti metto contro una parete, farò cose, e i giasmini, molto piccoli, hanno reagito d'istinto con l'annullare il cervello, non sentire più le cose brutte e l'ansia, abbassarsi, dare un calcio nelle parti basse, non un pugno nelle parti basse, e correre via come un ninja. So, non ci sono mai arrivata a certe cose, per fortuna, ma io per tutti quei giorni in cui stavo cercando di superare il trauma della situazione di impotenza che ho vissuto e la paura
e di violenza, perché quella è violenza
psicologica, esatto, ed è violenza, non vale meno solo perché non è fisica, che è il motivo per il quale Erika si era chiusa in bagno quando ho accennato a un ragionamento del genere. Sto migliorando, ok? Ho a un certo punto cancellato questa cosa perché evidentemente non sapevo come smaltirla e gestirla e accettarla, che avevo soltanto 13 anni, penso, non mi ricordo, andavo alle medie comunque, il che dovrebbe farvi capire un attimo il problema, perché io ne ho 25 e l'ho realizzato tipo 2 mesi fa, a 25 anni, ci ho messo 12 anni per riprenderle e dire sì, ora sai gestirle, è successo questo. Io, nice, grazie cervello.
Dopo questo racconto che io ho appreso in diretta con voi, confermo che se ti becco ti uccido.
Postscriptum. Scusa Erika, non ci ho pensato che non l'avevo detta. A volte io ho questo difetto di pensare che una volta che le ho digerite io le abbiano digerite anche gli altri, e mi dimentico che magari gli altri non hanno idea di che cosa io stia. Chiedo scusa, ti voglio molto bene.
Quello che mi viene in mente è che molto spesso in questi casi si ha per l'appunto questa forma di dissociazione dal proprio corpo che si chiama depersonalizzazione, e che consiste proprio nell'allontanarsi perché non si riesce, perché è tutto troppo. A volte quindi questo significa che da un punto di vista corporeo, fortunatamente nel caso di Jasmine non è stato così, ma molte vittime di violenza sessuale, in particolar modo comunque di molestie, non reagiscono fisicamente. E poi qui si entra in tutto il discorso che affronteremo meglio successivamente del però se tu le domande quelle hai detto no, lo hai fatto capire bene che era no, che non volevi, oppure magari io hai lasciato intendere che così non fosse. Ecco, questo caso di Jasmine rientra nella casistica enorme. Negli Stati Uniti ha dei numeri assolutamente imbarazzanti. In Italia io ho lavorato in tribunale e siamo un giudice, è tutto molto nascosto perché c'è molta vergogna da parte delle vittime, a volte dei familiari delle vittime che subiscono, a denunciare, o a volte talvolta c'è dell'inconsapevolezza perché non si scopre finché il bambino, la bambina, il ragazzino, la ragazzina non ha il coraggio di dirlo e di non sentirsi in colpa. Ecco, rientra nella casistica dei casi di cui parleremo meglio nella prossima puntata, approfittando del fatto che siamo nel mese della sensibilizzazione sulla violenza sulle donne.
Detto ciò, chiedo scusa se qualcuno ne è uscito un pochino teso da questa puntata, ma sottolineo che a volte bisogna affrontare certe tematiche e coltivare l'esperienza che si è sentita. Questo è il mio modo per renderla simpatica, parlando così sorridete un pochino se avete fatto le smorfie, sentendo un po' le vite turbolente che hanno avuto altre persone.
Io non ci riesco ad essere molto scherzosa, infatti ringrazio Jasmine per esserci riuscita, perché oggi per me è una giornata, una di quelle giornate no, te lo dico perché magari a volte non si percepisce. Se facciamo una puntata e siamo in una giornata sì, sembriamo simpatiche, allegre, ma succede anche a noi di avere delle giornate molto no, e oggi è una di quelle giornate in cui nemmeno se mi impegnassi riuscirei ad essere simpatica o scherzosa, perché i miei livelli ormonali a livello del cervellino funzionano molto molto male.
Ma il motivo per il quale io ed Erika funzioniamo è che ci completiamo. Siamo molto diverse, ma incredibilmente compatibili.
Come dire, ecco, l'unica battuta che riesco a fare è questa. Come direbbe Sid dell'era glaciale, non il mio gattino, ci completiamo.
Che carina, aiuto, mi sciolgo. Detto ciò, miei cari bambini che siete stati seduti qui nel nostro salotto, ti ringraziamo, vi ringraziamo per essere stati qui fino ad adesso. Come sempre, non mi ripeto, sapete dove scriverci e come scriverci. Ci trovate ogni lunedì mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e TuneIn. Siamo belli, ma siamo belli perché ci siete voi. Quindi noi vi aspettiamo, vi salutiamo, vi mandiamo un sacco di bacini e mi raccomando, andate. andata un attimo ad ascoltare il documentario di Demi Lovato o ascoltare semplicemente la sua canzone Dancing with the Devil, perché è bella potente, lascia qualcosa.
Io vi lascio ricordandovi che concedere un ballo al diavolo non significa essere sua per la serata. Potete anche concedergli un ballo e poi tornare indietro.
Allora, io però cerco di essere un attimo tutta simpatica, faccio il petto e poi te ne esci così. Ma i miei saluti sono brutti al confronto. Che era questa figata poetica?
Non lo so.
Ma come osi? Ma io ti denunzio, ma che?
Il mio cervello fa robe.
E allora io comincio a parlare in questa maniera molto seria. Miei cari, vi saluto. Vado a ballare col diavolo. Ciao.
Ciao.
No, non è vero.